Ad alta voce.
Remo Girone legge La peste di Albert Camus.
Fu pressappoco a quest'epoca, in ogni caso, che i nostri concittadini cominciarono ad essere inquieti. Lì è che a partire dal 18 le officine e i magazzini traboccarono effettivamente di centinaia di topi morti. In alcuni casi si fu costretti a finire le bestie la cui agonia era troppo lunga. Ma dai quartieri esterni sino al centro della città, dovunque il dottor Rieu passasse, dovunque si radunavano i nostri concittadini, i topi aspettavano a mucchi nelle pattumiere o in lunghe file nei canaletti di scolo. La stampa della sera, da quel giorno in poi, si impadronì della faccenda e domandò se il municipio, sì o no, si proponesse di intervenire e quali misure urgenti fossero escogitate per difendere gli amministrati dalla ripugnante invasione. Il municipio non si era proposto nulla e nulla aveva considerato, ma cominciò con riunirsi in consiglio per deliberare. Fu dato ordine al reparto di deratizzazione di raccogliere i topi morti ogni mattina all'alba. Finita la raccolta, due furgoni del reparto dovevano portare le bestie al forno crematorio delle immondizie per bruciarle. Ma nei giorni che seguirono la situazione si aggravò. Il numero dei roditori trovati andava aumentando e la raccolta era ogni mattina più copiosa. Dopo il quarto giorno i topi, per morire, cominciarono a uscire a gruppi, dagli sgabuzzini, dai sottosuoli, dalle cantine, dalle chiavi che salivano in lunghe titubanti schiere sino a vacillare nella luce e a girare su se stessi e a morire presso creature umane. La notte, nei corridoi e nei vicoli, si udivano distintamente i loro piccoli gridi di agonia. La mattina, nei sobborghi, li si trovava nel bel mezzo degli scoli, con un piccolo fiore di sangue sul muso puntuto, gli uni gonfi e putridi, gli altri irrigiditi e con i baffi ancora diritti. Nella città stessa li si trovava mucchietti, nei pianerottoli o nei cortili. Venivano anche a morire isolatamente nell'atrio degli uffici amministrativi, nel cortile di ricreazione delle scuole e talvolta fra i tavolini all'aperto dei caffè. I nostri concittadini li scoprivano con stupefazione nei luoghi più frequentati della città. La piazza d'armi, i viali, la passeggiata sul mare, di tanto in tanto ne erano insudiciati. Ripulita all'alba delle sue bestie morte, la città le ritrovava poco a poco sempre più numerose durante la giornata. Sui marciapiedi capitava a più di un passante notturno di sentirsi sotto il piede la massa elastica d'una carogna ancora fresca. Si sarebbe detto che la terra stessa, dove erano piantate le nostre case, si purgasse del suo carico d'umori, lasciasse salire alla superficie sanie e foruncoli che sino ad allora l'avevano travagliata internamente. Si immagini soltanto lo stupore della nostra cittadina fino a qui così tranquilla e sconvolta in pochi giorni come un uomo in buona salute il cui sangue denso all'improvviso si metta in tumulto. Le cose andarono così avanti che l'agenzia Ransdoc, informazioni, documentazione, tutti i ragguagli su qualsiasi materia, annunciò nella sua trasmissione radiofonica di notizie gratuite 6.231 topi raccolti e bruciati nella sola giornata del 25. La cifra, che dava un significato palese al quotidiano spettacolo che la città aveva sotto gli occhi, aumentò lo smarrimento. Fino ad allora ci si era soltanto lagnati di un fatto un po' ripugnante. Ci si accorgeva adesso che il fenomeno, di cui non si poteva ancora precisare l'ampiezza né svelare l'origine, aveva qualcosa di minaccioso. Solo il vecchio spagnolo asmatico continuava a sfregarsi le mani e a ripetere «Escono, escono» con gioia senile. Il 28 aprile, intanto, la Ransdoc annunciava una raccolta di 8.000 topi circa. L'ansia in città era al colmo. Si chiedevano misure radicali. si accusavano le autorità e certuni, possessori di case in riva al mare, parlavano ormai di ritirarvisi. Ma il giorno dopo l'agenzia annunciò che il fenomeno era cessato di colpo e che il reparto di deratizzazione non aveva raccolto che un numero trascurabile di topi morti. La città respirò. Fu tuttavia in quello stesso giorno, alle 12, che il dottor Rieu, fermando l'automobile davanti alla sua casa, scorse in fondo alla strada il portinaio che veniva avanti penosamente con la testa china, le braccia e le gambe larghe simili a un burattino. Il vecchio si teneva al braccio d'un prete che il dottore riconobbe. Era padre Panelù, un gesuita colto e militante che aveva talvolta avvicinato ed era stimatissimo nella nostra città, anche da quelli che sono indifferenti in fatto di religione. Il dottore li aspettò. Il vecchio Michel aveva gli occhi lucidi e il respiro affannoso. Non si era sentito molto bene ed era voluto uscire a prendere un po' d'aria, ma forti dolori al collo, alle ascelle e agli inguini lo avevano costretto a tornare indietro e a chiedere aiuto a padre Panelù. «Ho dei gonfiori», disse. «Devo aver fatto uno sforzo». Con il braccio fuori dallo sportello, il dottore passò un dito alla base del collo che Michel gli tendeva. Una sorta di nodo legnoso vi si era formato. «Mettetevi a letto, misuratevi la temperatura, vi verrò a trovare nel pomeriggio». Andatosi nel portinaio, Rieu domandò a padre Panelù che cosa ne pensasse della storia dei topi. «Deve essere un'epidemia», disse il padre, e gli occhi sorrisero dietro le lenti rotonde. Dopo pranzo, Rieu rileggeva il telegramma della casa di salute con l'annuncio dell'arrivo di sua moglie quando suonò il telefono. Era un suo vecchio cliente impiegato al municipio a chiamarlo. Aveva sofferto a lungo di una stenosi aortica e, siccome era povero, Rieu lo aveva curato gratis. «Sì», diceva, «lei si ricorda di me, ma si tratta di un altro. È capitato qualcosa al mio vicino. Venga, presto!» Aveva la voce ansimante. Rieu pensò al portinaio e decise di visitarlo più tardi. Pochi minuti dopo varcava la porta d'una casa bassa in Rue Federbe, in un quartiere esterno. A metà delle scale, fresche e maleodoranti, incontrò Joseph Grand, l'impiegato che gli veniva incontro. Era un uomo d'una cinquantina d'anni, con i baffi gialli, alto e curvo, stretto di spalle e magro di membra.
«Ora va meglio», disse avanzando verso Rieu, «ma ho creduto che non ce la facesse».
Si soffiava il naso. Al secondo e ultimo piano, sulla porta di sinistra, Rieu lesse, scritto in rosso e col gesso, «Entrate, mi sono impiccato». Entrarono. La corda pendeva dal sostegno al di sopra d'una sedia rovesciata, il tavolo spinto in un angolo, ma pendeva nel vuoto. «L'ho staccato in tempo», disse Grand, che sembrava sempre cercare le parole sebbene parlasse il linguaggio più semplice. «Uscivo, appunto, e ho sentito un rumore. Quando ho veduto la scritta, come spiegarle? Ho creduto a uno scherzo, ma lui ha dato un gemito strano e anche sinistro, direi», si grattava la testa. «Secondo me l'operazione deve essere dolorosa. Naturalmente sono entrato». Aperta una porta, si trovarono sulla soglia di una stanza chiara, ma poveramente ammobiliata. Un omino tondo era coricato sul letto d'ottone. Respirava forte e li guardava con occhi congestionati. Il dottore si fermò. Negli intervalli del respiro gli sembrava di udire piccoli gridi di topi, ma nulla si muoveva negli angoli. Rieu andò verso il letto. L'uomo non era caduto da troppo alto né troppo bruscamente, le vertebre avevano resistito, ben inteso un po' d'asfissia. Sarebbe occorsa una radiografia. Il dottore fece un'iniezione d'olio canforato e disse che le cose si sarebbero accomodate in pochi giorni.
«Grazie, dottore», disse l'uomo con voce soffocata.
Rieu domandò a Grand se avesse avvertito il commissariato e lui prese un'aria afflitta. «No», disse, «no, ho pensato che la prima cosa da fare...» «Ma certo», interruppe Rieu, «lo farò io». In quel momento il malato si agitò e, rizzandosi sul letto, protestò che stava bene e che non ne valeva la pena. «Si calmi»,
disse Rieu. Non è grave, mi creda, e bisogna che io faccia la denuncia. Oh, fece l'altro, e si gettò indietro per piangere piano, a scatti. Grand, che da un minuto si tormentava i baffi, gli si avvicinò. Su via, signor Cottard, gli disse, cerchi di capire, possono dire che il dottore è responsabile. Se ad esempio le venisse la voglia di ricominciare, ma Cottard disse tra le lacrime che non avrebbe ricominciato, che era stato soltanto un attimo di pazzia e che desiderava essere lasciato in pace. Rieu scriveva una ricetta. Siamo intesi, disse, lasciamo perdere, tornerò tra 2 o 3 giorni, ma non faccia sciocchezze. Sul pianerottolo disse a Grand che era costretto a fare la denuncia, ma che avrebbe domandato al commissario di rimandare l'inchiesta 2 giorni dopo. Bisogna sorvegliarlo stanotte. Ha famiglia? Non la conosco, ma posso vegliare io stesso, e scrollava la testa. E lui nemmeno, badi bene, posso dire di conoscerlo, ma bisogna aiutarsi l'un l'altro. Nei corridoi della casa, Rieu guardò istintivamente verso gli angoli e domandò a Grand se i topi fossero del tutto scomparsi nel quartiere. L'impiegato non ne sapeva niente. Gliene avevano parlato, sì, di quella storia, ma lui non prestava molta attenzione alle chiacchiere del quartiere. «Ho altre preoccupazioni», disse. Ma ormai Rieu gli stringeva la mano, aveva fretta di visitare il portinaio prima di scrivere a sua moglie. Gli strilloni dei giornali della sera annunciavano che l'invasione dei topi era bloccata. Ma Rieu trovò il suo malato che pencolava quasi fuori dal letto, con una mano sul ventre e l'altra intorno al collo, vomitando a forti strappi una bile rossastra in un bidone di immondizie. Dopo lunghi sforzi, senza fiato, il portinaio si ricoricò. La temperatura era 39,5, i gangli del collo e le membra erano gonfi, 2 macchie nerastre gli si allargavano sul fianco. Si lamentava adesso d'un dolore interno, mi brucia, diceva, mi brucia quello schifoso. La bocca fuligginosa gli faceva masticare le parole ed egli girava verso il dottore gli occhi globulosi in cui il mal di testa metteva lacrime. Sua moglie guardava ansiosamente Rieu che rimaneva muto. Dottore, diceva. Che cos'è? Può essere una qualunque cosa, ma ancora non c'è nulla di sicuro. Sino a stasera dieta e depurativo, e beva molto. Giusto appunto il portinaio era divorato dalla sete. Rientrato in casa, Rieu telefonava al suo collega Richard, uno dei medici più importanti della città. No, diceva Richard, non ho veduto niente di straordinario. Niente febbre con infiammazioni locali? Sì. Ma sì, 2 casi con gangli molto infiammati. Anormalmente? Ma lei sa, la normalità, disse Richard. La sera, in ogni caso, il portinaio delirava e a 40 di febbre si lagnava dei topi. Rieu tentò di provocare un ascesso. Sotto la bruciatura della terebentina, il portinaio urlò, quegli schifosi! I gangli gli si erano ancora ingrossati, duri e legnosi a toccarli. La moglie del portinaio si disperava. Lo vegli, le disse il dottore. E chiamatemi se è il caso. Il giorno dopo, 30 aprile, una brezza ormai tiepida soffiava in un cielo azzurro e umido, portando un effluvio di fiori dalle remote periferie. La mattina i rumori delle strade sembravano più vivi, più allegri del solito. In tutta la nostra cittadina, liberata dalla cupa apprensione in cui era vissuta durante la settimana, fu quello un giorno di rinascita. Persino Rieu, rassicurato da una lettera della moglie, scese con leggerezza dal portinaio. E infatti, la mattina la febbre era caduta a 38 gradi. Indebolito, il malato sorrideva nel letto. «Va meglio, non è vero, dottore?» disse sua moglie. «Aspettiamo ancora». A mezzogiorno la febbre era salita con un solo balzo a 40 gradi. Il malato delirava senza tregua ed erano ricominciati i vomiti. I gangli del collo erano dolenti a toccarli e il portinaio sembrava voler tenere la testa lontana il più possibile dal corpo. Sua moglie era seduta ai piedi del letto con le mani sopra la coperta, stringendo affettuosamente i piedi del malato, e guardava Rieu. «Senta», egli disse, «bisogna isolarlo e tentare una cura d'eccezione. Telefono all'ospedale e lo trasporteremo in ambulanza». 2 ore dopo, nell'ambulanza, il dottore e la donna si chinavano sul malato. Dalla bocca ricoperta di fungosità gli uscivano brani di parole. «I topi!» diceva. Verdastro, con le labbra ceree,
le palpebre plumbee, il respiro corto e intermittente, lacerato dai gangli, sprofondato nella cuccetta come se avesse voluto richiuderla sopra di sé o come se qualcosa venendo dal fondo della terra lo chiamasse senza tregua, il portinaio soffocava sotto un invisibile peso. La donna piangeva.
«Non c'è più speranza, dottore».
«È morto», disse Rieu. La morte del portinaio segnò la fine di questo periodo pieno di segni sconcertanti e il principio di un altro, relativamente più difficile, in cui la sorpresa dei primi tempi si trasformò a poco in panico. I nostri concittadini, ormai se ne rendevano conto, non avevano mai pensato che la nostra piccola città potesse essere un luogo particolarmente indicato a che i topi vi morissero al sole e i portinai vi perissero di morbi bizzarri. Da questo punto di vista, insomma, essi erano nell'errore e le loro idee erano da rivedere. Se tutto si fosse fermato qui, di certo le abitudini avrebbero vinto, ma altri dei nostri concittadini, e non erano sempre portinai né poveri, dovettero seguire la via per la quale il vecchio Michel si era messo per primo. Da questo momento in poi, la paura e con essa la riflessione incominciarono. Intanto, prima di entrare nei particolari dei nuovi avvenimenti, il narratore crede utile dare, sul periodo appena descritto, l'opinione di un altro testimone. Jean Tahu, che abbiamo incontrato sin dal principio del racconto, si era stabilito a Orano alcune settimane prima e alloggiava, da allora, in un grande albergo del centro. In apparenza, egli sembrava ricco abbastanza per vivere di rendita. Ma sebbene la città si fosse a poco abituata a lui, nessuno poteva dire da dove venisse, né la causa che lo teneva in mezzo a noi. Lo si incontrava in tutti i luoghi pubblici. Dal principio della primavera lo si era veduto molto sulle spiagge. Sovente nuotava, e con manifesto piacere. Bonario, sempre sorridente, sembrava essere amico di tutti i piaceri normali, senza esserne schiavo. Infatti, la sola abitudine che gli si conoscesse era la compagnia assidua dei ballerini e dei musicanti spagnoli, assai numerosi nella nostra città. I suoi taccuini, ad ogni modo, costituiscono anch'essi una sorta di cronaca di questo difficile periodo, ma si tratta di una cronaca assai particolare che sembra occuparsi, per partito preso, solo di cose irrilevanti. A prima vista si potrebbe credere che Tahu si sia ingegnato a considerare cose e creature guardandole col binocolo alla rovescia per rimpicciolirle. Nel generale smarrimento egli si applicava, insomma, a farsi storico di quello che non ha storia. Certamente si può deplorare un tale partito preso e supporvi un'aredità di cuore, ma non ne risulta meno che i suoi taccuini possono fornire, per una cronaca di questo periodo, una folla di particolari secondari i quali, tuttavia, hanno la loro importanza e la cui stessa bizzarria impedirà che si giudichi troppo in fretta questo interessante personaggio. Le prime annotazioni prese da Jean Tahu datano dal suo arrivo a Orano e rivelano sin dal principio una curiosa soddisfazione di trovarsi in una città così brutta in se stessa. Vi si trova la descrizione particolareggiata dei due leoni di bronzo che ornano il municipio, considerazioni benevole sulla mancanza d'alberi, gli edifici disgraziati e l'assurda pianta della città. Tauru vi unisce inoltre dialoghi ascoltati nei tram e per la strada, senza aggiungervi chiose, se non un po' più tardi per una di tali conversazioni che riguardava un certo Camps. Tauru aveva assistito al colloquio di due bigliettai di tram. «Tu hai conosciuto Camps», diceva uno. «Camps? Uno alto, coi baffi neri?» «Sì, proprio. Era addetto agli scambi». «Agli scambi, sì». «Ebbene, è morto». «Ma quando?» «Dopo la storia dei topi». «Ma guarda, e cosa ha avuto?» «Non so, la febbre». «E poi non era forte, ha avuto degli ascessi sotto il braccio, non ha resistito». «Ma aveva un'aria come tutti gli altri?» «No, era debole di petto e suonava all'orfeo. Sempre soffiare in un pistone consuma. Quando si è malati», concluse il secondo, «non bisogna soffiare in un pistone». Dopo queste poche note, Tauru si domandava come mai Camps era entrato all'Orfeo contro il suo interesse più evidente e quali ragioni lo avevano condotto a rischiare la vita per qualche sfilata domenicale. Tauru poi sembrava essere stato favorevolmente colpito da una scena che si svolgeva sovente sul balcone di rimpetto alla sua finestra. La camera, infatti, dava su una viuzza trasversale dove i gatti dormivano all'ombra dei muri. Ma tutti i giorni, dopo pranzo, nelle ore in cui l'intera città sonnecchiava nel caldo, un vecchietto appariva a un balcone dall'altra parte della strada. Coi capelli bianchi e ben ravvivati, dritto e severo nei suoi abiti di taglio militare, egli chiamava i gatti con un «micio micio» dolce e insieme distante. I gatti levavano dal sonno gli occhi pallidi senza muoversi ancora. L'altro stracciava dei pezzetti di carta al di sopra della via e le bestie, attirate da quella pioggia di farfalle bianche, venivano avanti in mezzo al selciato tendendo una zampa esitante verso gli ultimi brandelli di carta. Il vecchietto sputava allora sui gatti con forza e precisione. Se uno degli sputi raggiungeva il bersaglio, rideva. Infine, Tauru sembrava essere stato definitivamente conquistato dal carattere mercantile della città, il cui aspetto, l'animazione e persino i piaceri parevano imposti dalle esigenze del commercio. Questa singolarità, e la parola adoperata nei taccuini, riscuoteva l'approvazione di Tauru, e una delle sue note elogiative finiva persino con l'esclamazione «finalmente». Sono i soli luoghi in cui gli appunti del forestiero sembrano assumere un carattere personale, soltanto è proprio difficile valutarne il significato e la serietà. Ad esempio, dopo aver riportato che la scoperta di un topo morto ha portato il cassiere dell'albergo a commettere un errore nel conto, Tauru aggiunge, con una scrittura meno nitida del solito, «Domanda, come fare per non perdere il proprio tempo?» Risposta, «Provarlo in tutta la sua durata. Mezzi, passare giornate nell'anticamera di un dentista su una sedia scomoda. Vivere sul balcone nel pomeriggio della domenica. Ascoltare conferenze in una lingua che non si conosce. Scegliere i tragitti ferroviari più lunghi e più disagevoli e viaggiare naturalmente in piedi. Far la coda ai botteghini degli spettacoli e non prendere i posti, eccetera, eccetera». Ma subito dopo questi scarti di linguaggio o di pensiero, i taccuini cominciavano una minuta descrizione dei tram della nostra città, della loro forma di barchetta, del loro colore indeciso e della loro abituale sporcizia, e concludono tali considerazioni con un «è notevole» che non spiega nulla.
وهران وهران رحت خسارة هجروا منك ناس شطارة وهران وهران رحت خسارة هجروا منك ناس شطارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة We'll be right back.
الحمري ولاد المدينة سيد الهوارك يا فرحي على ولاد الحمري ولاد المدينة سيد الهوارك عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري
عمل الصحر